Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
Benvenuti a questa puntata di 15 minuti di Cina, io sono Tina e oggi abbiamo nuovamente come ospite Luca Gazzardi, content creator che pubblica contenuti legati alla lingua e alla cultura cinese. Ciao Luca, un piacere riaverti con noi.
Ciao Tina, ciao a tutti quanti.
La lingua cinese ormai è considerata lingua del futuro, quindi una delle lingue che possono tornare utili in ambito lavorativo. E tu stesso l'altra volta, nella puntata 20 della quarta stagione, ci hai raccontato come abbia influito nel tuo lavoro in Cina. A tal proposito ci menzionavi che stavi anche lavorando tu un progetto legato al cinese. Come sta procedendo?
Il progetto sta procedendo molto bene, si chiama questo progetto Cinese con Luca ed è un progetto diciamo su diversi fronti. L'ho iniziato sui social, come ormai si fa, no? Su Instagram, TikTok e Facebook con questa pagina che ho creato, multipiattaforma, dove regalo un po' delle pillole di cinese, di lingua, di cultura, di interesse generale riguardo comunque alla Cina, alla cultura e alla lingua. E tramite poi queste piattaforme ho cominciato anche a lanciare negli scorsi mesi dei corsi creati, ideati proprio da me riguardo la lingua cinese. Quindi il mio focus è proprio quello dell'insegnamento della lingua cinese che io opero a partire proprio da quelle che sono le certificazioni linguistiche cinesi con questi livelli HSK, per chi non conoscesse sono una sorta di parallelo ai nostri CEFR europei fondamentalmente. E devo dire che quando ho cominciato non avevo delle aspettative ben precise, non sapevo insomma a cosa sarei andato incontro. Una piccola analisi di mercato effettivamente l'avevo fatta, però non avevo idea di quale sarebbe stato il riscontro e devo dire che fortunatamente sono molto soddisfatto di come sta andando il progetto, perché ad oggi ho diverse centinaia di studenti che seguono i miei corsi e ancor più diverse migliaia di persone che invece seguono la pagina, le mie pagine a dire il vero, quindi sui vari social, e quindi sono molto contento perché sicuramente quella italiana è una nicchia, perché io mi riferisco comunque a un pubblico prettamente italiano, parlo in italiano e spiego il cinese in italiano, quindi ho volutamente ristretto insomma il mio campo di expertise a questo tipo di audience, e però ecco la risposta è stata molto molto buona, quindi mi fa piacere che ci sia tanto interesse, tra l'altro diciamo da un punto di vista demografico molto sparso, quindi tra i più giovani che si stanno approcciando magari anche a livello scolastico alla lingua cinese, anche ai meno giovani che per un motivo o per l'altro magari durante la loro carriera o vita in generale non hanno avuto l'opportunità invece di avvicinarsi alla Cina e alla lingua cinese, e adesso invece stanno sfruttando questa opportunità che io offro per farlo.
Tu Luca sei stato in Cina a studiare e lavorare, sei tornato in Cina anche recentemente e sei fluente in cinese. Ma dal tuo punto di vista, chi invece non lo è o comunque non si è immerso nella cultura cinese, fino a che punto è in grado di muoversi tra le varie piattaforme e app che sono essenziali per la vita di tutti i giorni in Cina, in vista di sviluppare una propria iniziativa sulle piattaforme e-commerce cinesi?
Ottima domanda. Allora, tra l'altro facevo questo discorso, questo ragionamento con una ragazza australiana che ho conosciuto brevemente a Shanghai quando ero lì durante questo mio viaggio in Cina da turista, ecco, e quindi già da quel punto di vista facevamo insomma questo tipo di ragionamento, questo discorso, e le dicevo che effettivamente lei, ecco, per esempio stava viaggiando in solitaria per qualche giorno lì in città e non aveva nessun tipo di software cinese, quindi non aveva WeChat, non aveva Alipay, non aveva le varie applicazioni, anche non so, i vari corrispettivi del Google Maps cinese, ce ne sono di diversi, però insomma un'app in particolare che si chiama Gaodeditu, tutte queste applicazioni lei non le aveva, e quindi mi raccontava insomma questa sua difficoltà proprio a vivere la vita anche solo da turista, che è diciamo secondo me il modo più semplice, no, di vivere un paese, una città. E quindi ho fatto un po' questa riflessione e mi sono immaginato a maggior ragione una persona invece che magari vorrebbe investire proprio da un punto di vista di carriera lavorativa in Cina. E credo che ad oggi la situazione, allora, la Cina si è modernizzata, si sta e continua ad aprirsi sempre di più a un mondo occidentale, anche per, diciamo, degli scopi ovviamente prettamente personali, no? Che sono quelli di attrarre più clientela possibile e partner commerciali possibili in Cina, soprattutto in epoca post-Covid, dove tutto il mondo insomma ha subito un po' un rallentamento. Però ad oggi credo sia ancora abbastanza complicato per una persona, un'azienda occidentale approcciarsi singolarmente al mercato cinese, nonostante magari conosca anche la lingua. Quindi mi immagino a maggior ragione chi invece proprio non conosce la lingua cinese possa avere effettivamente delle grandi difficoltà e incontrare diversi ostacoli linguistici e non solo quindi per viaggiare in Cina banalmente da turista, ma proprio e soprattutto a maggior ragione anche per magari aprire un'attività orientata al mercato cinese. Quindi penso che ad oggi sì, magari queste piattaforme, vedi non so l'e-commerce, Alipay, Alibaba, queste cose qui, sono sempre più internazionalizzate, ma non hanno ancora fatto secondo me il salto di qualità che permette poi, che potrebbe permettere a un imprenditore, un'imprenditrice occidentale, per modo di dire, di diciamo investire in totale tranquillità e autonomia nel mercato cinese. Quindi temo che ancora ad oggi sia fondamentale per queste figure, per queste persone, rivolgersi a specialisti del settore come voi, per esempio, come tante altre agenzie che esistono in Italia e non, che curano effettivamente questo aspetto, perché effettivamente è ancora assolutamente fondamentale la presenza di una terza parte, insomma, che curi un po' questo aspetto.
Visto che sei ancora fresco fresco di Cina, abbiamo visto sulle tue stories che hai fatto un bel viaggetto, insomma, in giro per la Cina. Raccontaci un po' quali sono le differenze che hai visto nella Cina post-Covid. Ci sono ancora i tuk-tuk? C'è ancora qualcuno che usa contanti? Ci sono ancora i tipici mercatini di antiquariato, i mercatini abusivi, i fake market soprattutto, che sono stati una parte speciale, diciamo, per i Laowei che hanno vissuto in Cina e poi, sai, quelle cose mezze losche con i tizi col banchetto, con schemi di cellulari che in realtà cambiavano soldi stranieri davanti alle banche.
Allora, devo dire che Cina post-Covid e Cina pre-Covid di facciata sono rimaste più o meno le stesse. Mi aspettavo dei cambiamenti proprio strutturali. Mm-hmm. In realtà poi, secondo me, è stata più una sensazione nostra, magari di tutti noi che hanno vissuto la Cina negli scorsi anni e per 3-4 anni, insomma, non sono potuti tornare, quindi ci aspettavamo un cambiamento epocale, perché effettivamente il Covid è stato un cambiamento epocale, penso, un po' in tutto il mondo. Ma in realtà, un po' come forse anche i nostri paesi, non è che siano cambiati più di tanto. Anche la Cina credo che pressappoco sia rimasta, insomma, la stessa da un punto di vista proprio del core, no? Del nucleo, insomma, del tessuto sociale e socio-economico in generale. Devo dire che sì, ci sono stati dei cambiamenti però, orientati sempre di più verso la digitalizzazione. Per esempio, i contanti già, va bene, nel 2019, inizio 2020, prima insomma dello scoppio della pandemia, erano pressoché inesistenti, adesso lo sono ancora di più, e le varie piattaforme, Alipay, insomma la più conosciuta immagine mi viene da pensare, è ancora più ubiquitosa in tutta la vita, insomma in qualsiasi tipo di transazione economica che si possa immaginare in Cina. E mi sono reso conto ancora di più, ancora una volta, di quanto sia davvero complicato quasi utilizzare i contanti in Cina adesso. Quindi è una società veramente ormai diventata cashless, e lo era già insomma nel 2019, ma adesso 2023 lo credo sia ancora di più, perché ho provato con mano insomma nuove funzioni di queste applicazioni. Per esempio me ne viene in mente una nel 2019, io non ricordavo, forse erano i primi tempi in cui venivano ufficializzate per esempio la presenza di carte digitali, ovviamente di trasporto, nelle varie città cinesi. Adesso Alipay è fenomenale, perché riesce in 2 secondi a capire con la geolocalizzazione in che città ti trovi e a offrirti la possibilità di sbloccare queste carte digitali, questi pass, per prendere qualsiasi tipo di mezzo di trasporto nella città in cui ti trovi. Quindi io, che ho viaggiato in diverse città della Cina in cui anche non ero mai stato, in veramente meno di un minuto avevo già la mia carta digitale su Alipay e potevo prendere metropolitane, bus, taxi di quelle città senza dover magari fare invece le file che facevo negli anni scorsi per andare a prelevare queste carte, caricare dei soldi, e quindi insomma è tutto molto più veloce. Per quanto riguarda invece i banchetti, insomma, bancarelle, fortunatamente quelle sono rimaste, perché a noi piacciono molto, no? Noi occidentali quelli ci piacciono, fanno molto Cina effettivamente, quindi quell'aspetto insomma così pittoresco della Cina, soprattutto notturna, fortunatamente è rimasto, quindi quello il Covid non se l'è ancora portato via.
Altra domanda connessa alla Cina post-Covid. Dopo questi anni di chiusura al mondo esterno, hai notato una differenza nella percezione degli stranieri da parte dei cinesi? Cioè, prima sicuramente uno straniero era considerato un po' una celebrità da tutti quei cinesi che magari non ne avevano mai visto uno. Uh-huh. E se ti trovavano ti chiedevano sempre di posare per fare una foto insieme, proprio come se fossi un VIP. C'è ancora questa curiosità e interesse verso l'altro, o è cambiato tutto da questo punto di vista?
Direi che purtroppo questo dipende molto dal tuo passaporto, nel senso che adesso un pochino, insomma, con le dinamiche geopolitiche che ci sono, che tutti quanti conosciamo, ci sono degli atteggiamenti differenti a seconda proprio, insomma, della tua nazionalità. Fortunatamente noi italiani siamo sempre su un piedistallo, messi su un piedistallo dai cinesi, quindi noi siamo uno dei passaporti più fortunati, devo dire. Però è curioso il fatto che, per esempio, io che ho dei non mi definirei biondo, però comunque ho dei capelli castano chiaro, potremmo dire. Venivo prima, ma adesso ancora di più, sempre etichettato come russo, cioè le persone che mi vedevano, i cinesi che mi vedevano in giro, mi chiedevano subito non di che paese fossi, ma mi dicevano proprio: ma sei russo? Perché probabilmente, insomma, adesso questa vicinanza tra questi due paesi non è solo politica, ma penso anche forse sociale, e mi viene da dire che magari la maggior parte dei turisti che si trovano in Cina al momento, che ancora non sono tantissimi, penso che il Covid abbia effettivamente dato una forte botta, insomma, al turismo cinese, soprattutto per, diciamo, cittadini di nuovo del mondo cosiddetto occidentale, europeo e soprattutto americano, e quindi magari il grosso del turismo estero, immagino, mi viene da pensare, venga appunto da paesi confinanti come per esempio la Russia. E dicevo, quindi, diciamo che l'interesse secondo me nei confronti degli stranieri c'è, ma adesso è un pochino un interesse con l'asterisco, sfortunatamente, quindi ci sono appunto alcune tensioni, secondo me, geopolitiche che purtroppo si traducono anche forse a livello sociale, vengono un pochino assorbite, e quindi per esempio gli americani ne ho visti forse zero, mi viene da dire, addirittura in Cina, forse qualcuno a Shanghai, e in generale di stranieri, ecco, in tutti questi viaggi che ho fatto non ne ho visti tanti, con l'eccezione forse appunto di Shanghai, ma anche lì, rispetto a quelli che ricordavo nel 2019, comunque c'è un rapporto evidentemente in calo, in discesa, insomma, rispetto invece alla popolazione locale. Quindi penso che la Cina non si sia ancora ripresa da quel punto di vista a livello turistico, non sia riuscita, insomma, a ritrovare quella attrattiva che magari aveva pre-Covid, e mi auguro, insomma, che riescano a sistemare un pochino le cose negli anni a venire.
C'è una classifica secondo te di passaporti migliori e peggiori, diciamo?
Sì, allora direi che noi italiani appunto siamo sul piedistallo, credo anche i francesi, ma forse questo vale anche, insomma, per l'interesse che i cinesi stessi proprio hanno nei confronti dei nostri paesi, del nostro paese, Italia in primis, ma anche della Francia, che vabbè è il paese più visitato al mondo, quindi noi siamo veramente privilegiati da questo punto di vista. Credo purtroppo che invece i paesi magari anglofoni, soprattutto quello americano, siano un pochino adesso così visti con un po' di diffidenza, visto, insomma, i rapporti che non sono proprio idilliaci tra i due paesi, no? Mentre, ecco, forse i russi si sono anche loro piuttosto accolti. Non credo, ecco, non voglio far passare il messaggio che ci sia proprio dell'astio o degli scontri a livello sociale, non ce ne sono assolutamente. Penso che tutti gli stranieri siano ben voluti in Cina, soprattutto appunto perché ce ne sono comunque pochi al momento. Molti sono, insomma, hanno sofferto, penso, dell'emorragia della rimpatriata degli stranieri nel periodo di Covid, quindi penso che anche la società cinese stessa, insomma, abbia effettivamente voglia di ritrovare un pochino di facce diverse in giro per le città. Però ecco, sì, noi devo dire che noi italiani siamo sempre fortunati e sempre molto benvoluti, insomma, in Cina, quindi da quel punto di vista siamo fortunati.
Bene, bene. Si respira ancora quell'aria molto empowering di tutto è possibile, questa frenesia, diciamo, positiva di tutto che si muove a ritmi elevati. Mi ricordo ancora nel 2016 a Pechino quando mi sono assentata un weekend per un viaggio organizzato dalla Peita e al mio ritorno, quindi letteralmente 2 giorni dopo, c'era un negozio di vestiti vicino all'ingresso del compound dove abitavo che era diventato un negozio oppo nel giro appunto di 2 giorni scarsi. Ecco, è ancora tutto velocissimo come una volta, diciamo.
Non credo, nel senso che adesso, secondo me, di nuovo gli anni del Covid un pochino hanno attecchito a livello sociale, a livello economico, ma questo non penso valga solo per la Cina, credo proprio si possa dire per qualsiasi paese in tutto il mondo, no? Insomma, ora io non sono un esperto economista, però anche a livello sociale mi sembra che si sia sicuramente ripresa la situazione rispetto ovviamente agli anni del Covid, anche perché non li ho vissuti in Cina, quindi non posso dire, ma i dati lo confermano. Io leggo un pochino di giornali e il PIL cinese è in crescita di nuovo, no? Quindi sicuramente la ripresa c'è stata, però non mi sembra che invece ci sia questo dinamismo, forse a livello sociale, soprattutto tra i più giovani, cosa che invece vedevo negli anni in cui ero studente come te, insomma, e c'è un po' più di cautela, forse, ecco, direi così, a livello proprio di imprenditoria cinese, soprattutto anche straniera. Sicuramente c'è voglia di ripartire e quello è effettivamente successo, no? Con le riaperture che ci sono state in Cina dopo il Covid, quindi da quel punto di vista sì, però non credo che si siano raggiunti di nuovo i livelli invece pre-Covid. Ecco, su questo secondo me c'è ancora un pochino da lavorare. L'ho visto anche in città come per esempio Shanghai, che notoriamente insomma è la più attiva da quel punto di vista. Però ecco, secondo me c'è ancora un pochino da lavorare da quel punto di vista. Ho proprio avuto questa sensazione, insomma, di un ritmo di vita che è calato un pochino. Dal nostro punto di vista forse anche meglio, no? Ci sono alcune città, secondo me, che sono difficili da vivere per gli stranieri in Cina, perché sono veramente, oltre che affollatissime, ma poi proprio molto, molto, con un ritmo di vita molto elevato. E, diciamo, un punto di vista forse turistico, come l'ho vissuta io in quest'ultima occasione, la Cina l'ho preferita, devo dire.
Okay.
Perché l'ho vista un pochino più calma, ecco, con un ritmo un po' più lento, un po' più vivibile dal mio punto di vista.
Grazie mille Luca per essere stato con noi e averci fatto sentire un po' di Cina.
Grazie, grazie Tina, grazie per avermi ricevuto oggi.
Per tutti gli appassionati di Cina e soprattutto di cinese, vi invito a visitare la pagina di Luca, Cinese con Luca, dove periodicamente pubblica video sulla lingua e naturalmente non perdetevi il webinar gratuito di giovedì 16 novembre. Per iscrivervi trovate il link in descrizione a questo episodio e anche sui nostri social. La partecipazione, ripeto, è gratuita e riceverete in omaggio anche un freebie di 50 vocaboli di Business Chinese. Per questa puntata è tutto. Come sempre, per rimanere aggiornati sulla Cina, vi invito a iscrivervi a questo podcast se non l'avete ancora fatto e al gruppo Facebook Vendere in Cina. A presto. Zaijie.
Zaijie.